Eccoci, siamo benvenuti intanto, siamo in un luogo un po' troppo grande forse per l'affluenza che abbiamo, ma io dico è un piccolo miracolo questo, che ci siano 15 persone che sono qui stasera per parlare di Gesù Cristo, un sabato sera in pieno mese di agosto, in un luogo che normalmente è di villeggiatura e di svago, diventa l'occasione per fare un po' il punto della situazione. Il mio sogno era parlare a una platea di persone lontane dalla Chiesa, lontane dalla fede, perché il messaggio di Gesù è per tutti, naturalmente per noi che battichiamo le Chiese, ma è soprattutto destinato a quelli che le Chiese purtroppo non le battichano, la fede non la conoscono, Gesù Cristo non sanno nemmeno dove sta di casa. Però una serata bella lo stesso, perché da qui possono uscire tanti annunciatori di Gesù, quelli che oggi non sono qui ma domani troviamo sul posto di lavoro, come vicini di casa, come amici al bar, possono diventare attraverso ognuno di noi, ognuno di voi, i destinatari del messaggio di Gesù. Noi lo sentiamo, cerchiamo di capirlo, perché io per primo di capirlo, chiedo allo Spirito di illuminarmi, perché le cose che dirò siano cose di Gesù e non di Matteo, e possiamo poi portarlo a quelli che ne hanno tanto bisogno, quelli che non lo conoscono. La serata è pensata per parlare a situazioni difficili, situazioni che normalmente sono tenute lontano dalla Chiesa. Questo è stato, ed è ancora oggi purtroppo, un grosso problema. Come accogliere, come far sentire amato una persona, un individuo che ha vissuto determinate vicissitudini nella sua vita, a seguito delle quali potrebbe sentirsi lontano da Gesù. Come far credere a un amore realmente incondizionato, senza condizioni, vuol dire? Un amore che non dipende dal nostro merito, da quello che ci meritiamo, che non è un premio per la buona condotta, ma è un regalo, che dipende soltanto dalla grandezza del cuore di Dio, un cuore che è sconfinato. Questo è il problema del cuore. Io avevo nella mente e nel cuore, con Padre Giovanni, che ringrazio per questa possibilità, abbiamo pensato soprattutto alle persone divorziate e risposate, persone che hanno subito situazioni difficili, matrimoni falliti, che hanno passato dei momenti bui, tristi, spesso momenti di solitudine, di abbandono, persone che potrebbero aver visto la notte della fede, spesso è così, spesso a queste vicende della vita, della vita matrimoniale, della vita familiare, si accompagna un silenzio o addirittura un rigetto da parte dei credenti, a volte un giudizio, una condanna. Il foglio che vi ho dato sul retro ha alcune espressioni del Papa Francesco. Il Papa Francesco, il 28 di febbraio di questo anno, nella sua omelia a Santa Marta, ha detto che le cose non possono andare così. Chi subisce un fallimento affettivo, un fallimento matrimoniale, è una persona sofferente. E la Chiesa, noi, il popolo di Dio, la comunità dei credenti, è una Chiesa che, dice il Papa, deve chinarsi sulle ferite dell'umanità, sul cuore spezzato, sulle piaghe, e non deve girare il dito nella piaga. È una Chiesa che si mette in ginocchio davanti alle fragilità dell'uomo. È una Chiesa che non punta il dito, non condanna, dice il Papa, non condanna. È una Chiesa che accompagna l'accompagnamento. Quanto è importante l'accompagnamento. Se io dovessi dire qual è l'essenza di un cristiano, il cristiano è uno che accompagna, che si fa compagno, che si compromette. che si mette a servizio del fratello, che si fa carico dei suoi problemi, delle sue difficoltà. Il cristiano è questo, è uno che vive la sofferenza degli altri come propria. Questa è l'essenza dell'amore. Gesù, parlando delle beatitudini, diceva: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Gli afflitti sono proprio quelli, quelli che fanno proprio il dolore degli altri e ci soffrono, ci patiscono, compatiscono, patiscono con gli altri, si fanno carico. È la figura del buon samaritano che si mette in spalla il ferito, versa olio e vino sulle sue ferite, paga di tasca sua l'albergatore e ritorna dopo. Tutto quello che c'è da pagare in più lo pagherà un giorno. Bene, per trattare questa tematica ho scelto un passo del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è interessante per tanti motivi, ma soprattutto per uno, il motivo dei destinatari. Tutti gli evangelisti scrivono i Vangeli per un motivo, per rivolgersi a qualcuno, per annunciare Gesù a qualcuno ben preciso. Il Vangelo di Matteo è scritto per le comunità ebraiche che iniziano a conoscere Gesù, la novità di Gesù, la grande novità. Vedete, noi continuiamo a leggere, ed è giusto, l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è un patrimonio ineludibile per la nostra fede. Ma dobbiamo aprirci alla novità. La fede cristiana è una fede nuova, non è la fede dell'Antico Testamento. È una fede nuova, ha un valore aggiunto. Il valore aggiunto è la persona Gesù, l'uomo Dio, l'uomo Dio. Pienamente Dio, pienamente uomo. La Chiesa si è affannata nei secoli per difendere questa verità da tutte le eresie. Pienamente Dio, pienamente uomo. Gesù è il modello a cui dobbiamo riferirci, dobbiamo rifarci in ogni scelta della nostra vita. Gesù è quello che non cancella l'Antico Testamento, ma spesso lo supera, spesso lo corregge. Se voi prendete l'ultima parte del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, Gesù prende alcune parti dell'Antico Testamento e dice tutto il contrario. Vi è stato detto: ama i tuoi amici, e odia i tuoi nemici. Io vi dico: ama il tuo nemico. Ama, contrario. Gesù ha un messaggio nuovo, il Dio in cui crediamo fa nuove tutte le cose, il Dio in cui crediamo è realmente onnipotente, ha la capacità di salvare chiunque, ha la capacità di salvare tutti. E allora dicevo, ho scelto un passo del Vangelo di Matteo perché Matteo è quello che più di ogni altro sottolinea la novità, lo deve fare, perché il suo uditorio è un uditorio tradizionale, è un uditorio ancorato al passato ed è un uditorio che deve aprire gli occhi sul futuro. Il passo che leggiamo è tratto dal capitolo 12 di Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra i campi di grano. I suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma solo ai sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell'uomo è Signore del Sabato. Questo testo che abbiamo letto si colloca nel Vangelo di Matteo ad un punto molto preciso. Prima di tutto questo troviamo tre capitoli densissimi, 5, 6 e 7, che contengono il nucleo pulsante del Vangelo di Matteo, il cosiddetto discorso della montagna. Un lungo discorso che probabilmente è frutto di tanti momenti in cui Gesù ha parlato, ma l'Evangelista, per esigenze narrative, mette insieme in un unicum dal capitolo 5 al capitolo 7. Poi Gesù fa una serie di guarigioni nei capitoli successivi, prima di arrivare al 12. La guarigione è il segno dell'effetto dell'incontro con Dio. L'effetto dell'incontro con Dio è la guarigione. I padri della Chiesa parlavano di un Christus Medicus, un uomo che cura, come un medico, lenisce il dolore e fa superare il problema. E dopo questa serie di guarigioni individuali che troviamo nei capitoli precedenti, arriviamo all'apice del discorso, che è questo inizio del capitolo 12. Dico che è l'apice del discorso perché in questo caso il discorso di Gesù non è riferito a un singolo uomo che ha un problema, ma il discorso di Gesù si fa più generale. È un discorso che riguarda la guarigione, la salvezza dell'umanità, della totalità delle creature, dei suoi figli, dei suoi figli. È un passo che il Papa Giovanni Paolo I, molti di voi lo ricorderanno, aveva utilizzato per fondare la sua definizione di Dio padre e anche madre. Negli scritti di Giovanni Paolo I troviamo riferimento a questo passo. Secondo lui, secondo il Papa, è qui che Gesù mostra la sua maternità, la sua volontà di protezione, di cura, di affetto, di accoglienza, che è tipica della madre, della maternità. L'episodio in sé sembra molto semplice. Siamo un giorno di sabato, chi conosce un po' la Terra Santa, come padre Giovanni che è appena tornato, o come me, che accompagniamo pellegrinaggi, sa che dietro il Monte delle Beatitudini, per scendere verso il lago di Tiberiade, ci sono tanti campi di grano. Io quando porto i gruppi laggiù faccio sempre questo passaggio nel campo di grano, meditando sotto un albero che dà un po' di refrigerio, un po' di ombra, questo passo. Gesù e i suoi camminano, è sabato mattina, camminano in un campo. E questi uomini che seguono Gesù, questi discepoli, come noi, hanno fame. Vedete, è molto bello quando il Vangelo ci sottolinea questi elementi tipicamente umani del discepolo. Il discepolo è uno che ha fame, che conosce i bisogni, le necessità, la fisiologia di ogni uomo. A volte abbiamo immagini strane dei santi, no? Tutti questi discepoli, tutti sono santi che conosciamo, San Pietro, San Matteo. Sono uomini che hanno fame. E sabato passeggiano per un campo di grano e strappano le spighe. E facendo questo infrangono non uno dei comandamenti, ma infrangono il comandamento per eccellenza. Vedete, nella prospettiva ebraica, il sabato è la legge che è più alta di Dio. È la legge alla quale Dio stesso si deve sottoporre. È la legge che viene obbedita da Dio, all'atto della creazione. Infatti, il settimo giorno, che per la concezione giudaica del sabato, Gesù si riposa, Dio si riposa all'atto della creazione. Il riposo del sabato, l'astenersi dalle attività il sabato, è la legge delle leggi. È il comandamento su cui si fonda tutta la legge. Non c'è niente di più importante del sabato, perché Dio stesso rispetta il sabato. Ancora oggi, se andate in Terra Santa, un giorno di sabato gli ascensori negli alberghi, negli edifici pubblici, si fermano a tutti i piani di sabato, perché non si può schiacciare il pulsante del piano a cui dobbiamo andare. Tutti gli ascensori si fermano a tutti i piani. Tu sali e poi scendi al momento giusto, perché il sabato è sacro. E questi discepoli di Gesù violano, trasgrediscono il sabato, e lo trasgrediscono peraltro non per motivazioni nobili, ma per motivazioni, direi, viscerali. Hanno fame, un bisogno fisiologico. E avete visto, c'è subito qualcuno che sentenzia, controlla e sentenzia, i farisei. I farisei erano un gruppo sociale piuttosto importante all'epoca di Gesù. Erano i cosiddetti separati, si erano autodefiniti separati dal resto del mondo. Potremmo dire che erano puristi della fede. Erano quelli che rispettavano a menadito non solo la Torah, la legge scritta, ma rispettavano anche tutti i precetti rabbinici, tutta la legge orale che era stata affastellata nel tempo, 613 precetti che i rabbini avevano costruito intorno ai 10 comandamenti, 365 positivi, cioè azioni da compiere, abluzioni e quant'altro, una per ogni giorno dell'anno, e i residui negativi, divieti, proibizioni. I farisei erano gli unici veri ultras che rispettavano tutte queste norme, le norme rabbiniche, oltre alla Torah. E sapete, il rispetto della legge spesso si traduce in un senso malcelato, direi, di superiorità. Siccome io sono osservante, siccome io adempio e tu no, e allora io sono separato da te, sono una piccola casta. Una casta che, per carità, aveva anche qualche pregio, dava la decima, per esempio. La decima parte di quello che si guadagnava veniva al tempio. E però, questo senso di superiorità sotterraneo che si traduceva nel giudizio impietoso. Quanto abbiamo da imparare noi da questa storia? Io, Matteo, per primo, quanto da imparare da questa storia? Quante volte, senza conoscere la vita delle persone, senza conoscere l'esperienza delle persone, senza conoscere il retroterno delle persone, sono portato a fare giudizi, sommari, valutazioni, espressioni di disprezzo. Quante volte, sentendomi meglio, sentirsi meglio degli altri. Il Papa Francesco, in una catechesi di qualche mese fa, ha detto: chi si sente meglio degli altri è meglio che la messa non ci venga. È meglio che la messa non ci venga. Cosa voleva dire il Papa? Voleva dire che la Chiesa, la messa, l'assemblea dei credenti, il popolo di Dio, non è una rincorsa ad essere più puri. Non è una rincorsa ad essere superiori, ma è gareggiare e allestimarsi a vicenda, come scrive San Paolo. Gareggiare e allestimarsi a vicenda, contro ogni evidenza, alle volte. contro ogni evidenza, sapendo di non essere il meglio sulla piazza, noi, sapendo di essere noi a dover cambiare per primi. Parleremo più avanti delle possibilità di cambiare determinate regole che oggi ci sono sulla questione dei divorziati e dei sposati. Ma il primo cambiamento deve essere il mio, sono io che devo cambiare. A Madre Teresa di Calcutta, davanti alla quale tutti, atei, agnostici, credenti, altre fedi, davanti alla quale tutti si inginocchiavano quando è morta, una volta le hanno chiesto: Madre, non sente l'esigenza di riformare la Chiesa? E Madre Teresa ha risposto: come no? Io tutta la vita che lotto per riformare la Chiesa, cominciando da me, cominciando da me. Io sono un pezzo di Chiesa, voi siete un pezzo di Chiesa, Papa Francesco è un pezzo di Chiesa, questo santuario è un pezzo di Chiesa. Siamo noi a poter tingere di un altro colore il volto del mondo, se cominciamo nel piccolo, con le piccole scelte, a ragionare e a comportarci secondo il Vangelo, secondo il Vangelo di Gesù. Non come questi farisei. I farisei controllano l'operato degli altri, sono delle piccole vedette lombarde. Vedendo questo, gli dicono: ecco, vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è permesso. E come mai i farisei erano nei campi di grano il sabato? Loro potevano camminare? Sapete che anche i pazzi sono contati, no? Il giorno di sabato. I farisei erano dove non potevano essere. I farisei sono i primi che hanno violato il sabato. Però vedono solo la violazione degli altri. Denunciano il peccato degli altri e non vedono il proprio peccato. Un po' come succedeva, vi ricordate, in quella disputa tra gli apostoli, no? Seduti alla mensa dell'ultima cena. Quando si diceva: qualcuno tradirà, e chi sarà? Sarai tu? Sarai tu? Sarai tu? Nessuno diceva: sarò io. Tutti pensavano che fosse qualcun altro. Eh sì. Abbiamo occhi per i peccati degli altri. Gesù ci invita invece ad avere occhi per noi stessi e a liberare gli altri, lasciare liberi, liberi. Vedete, i farisei erano gente colta, studiavano la Bibbia, erano gente che giudicava senza avere nemmeno le basi però per giudicare. Tutti i versetti successivi sono lo sbugiardamento di Gesù rispetto a questi finti esperti della scrittura. Gesù cita tre passi della scrittura, uno dopo l'altro, che fanno vedere a questi benpensanti, a questi soloni della fede, quanto la loro preparazione, la loro posizione si sgretola, infondata. Il primo passo riguarda la storia del famoso re Davide ed è il passo più immediatamente collegato a quello che è successo agli apostoli. Gli apostoli strappano le spighe perché hanno fame. E allo stesso modo Davide e i suoi uomini addirittura non strappano le spighe per la strada, ma mangiano il pane consacrato. Come se adesso aprissi il tabernacolo, non lo faccio, non so, ma se aprissi il tabernacolo mi mettessi a mangiare il pane consacrato. Questo fa il re Davide, il suo uomo. Mangiano il pane consacrato, che poteva mangiare solo il sacerdote. E lo fanno per fame, non per chissà quale nobile intenzione, per fame, per sedare la fame. E l'Antico Testamento non lo colpevolizza, anzi. Poi c'è un secondo esempio. Il secondo esempio riguarda le autorità religiose. Qui si parla di sacerdoti, ma le autorità religiose sono tutti i credenti, diciamo, tutti coloro che appartengono alla religione, che si sentono parte in causa della questione religiosa. Il sacerdote, dice Gesù, viola il sabato, anche proprio il sabato, che lavora più che in qualunque altro giorno. È vero. E deve farlo, è il suo compito, è chiamato a questo. Allora vuol dire che anche la regola del sabato ammette eccezioni. Tutte le regole ammettono eccezioni. E non per questo smettono di essere regole. Ve lo dico da giurista. Io sono un giurista. Nel mondo del diritto tutte le regole hanno eccezioni. È proprio per quello che sono regole. Perché l'eccezione conferma la regola. Come dice anche il modo di dire così diffuso, no? Non è che se c'è un'eccezione la regola non c'è. La regola c'è, e però c'è un'eccezione che riguarda determinati casi particolari, specifici. Quindi non dobbiamo avere paura delle eccezioni. Le eccezioni non distruggono le regole, le ammorbidiscono, le rendono più aderenti alla realtà, le portano a compimento. Le portano a compimento. Una legge senza eccezioni è certamente ingiusta. Certamente ingiusta. Perché la legge non può prevedere tutte le possibili ipotesi a cui si applica. Solo vivendo, solo facendo esperienza, noi ci imbattiamo in ipotesi nuove, in casi imprevisti, rispetto ai quali dobbiamo chiederci: la legge che abbiamo pensato e tratto, per esempio, della parola di Dio anni fa, secoli fa, a questo caso è applicabile? Sto raggiungendo la sua finalità? Oppure applicandola a un caso nuovo, imprevisto, stravolgo il fine stesso della legge? Questo dobbiamo chiederci. I sacerdoti il sabato violano la prescrizione del riposo. E poi arriviamo al cuore del messaggio di Gesù. Il cuore del messaggio di Gesù è contenuto negli ultimi tre versetti. Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Gesù non sta cancellando il Tempio, però sta creando una gerarchia. Sta dicendo che la sua parola, la parola di Dio, vale più delle interpretazioni e delle parole degli uomini. Gesù non accetta di essere rinchiuso nella logica del Tempio. E guardate che questo gli costerà caro, gli costerà la vita. Gesù sarà ucciso proprio perché non accetta di entrare pienamente nella logica del Tempio. Ma questa vita donata sarà l'occasione per dimostrare al mondo dove sta la verità. Coloro che credevano di difendere il sistema del Tempio così com'era dall'invasione di un Gesù Nazareno, e credevano di difenderlo uccidendolo, si sono poi ritrovati alle prese con qualcosa di un po' poco gestibile. Un Gesù che risorge, che appare ai suoi, che è ancora vivo, uno spirito che arriva, tutte cose imprevedibili da parte di questi difensori del Tempio. C'è qualcuno, c'è uno, c'è Gesù, che è più grande del Tempio. Perché Gesù sta facendo questa gerarchia? Perché sta prendendo le distanze dal sistema del Tempio? Ce lo dice il versetto 7. Il versetto 7 è un versetto per me basilare. Basilare. Direi che tutto il mio percorso verso il sacerdozio si fonda su questo versetto numero 7. Il versetto 7 è un periodo ipotetico dal punto di vista linguistico, ed è un periodo ipotetico che lascia l'amaro in bocca, lascia un sapore tragico, perché prende atto di una sconfitta. Gesù non fa un periodo ipotetico della possibilità. Questo è un periodo ipotetico che prende atto di una situazione che si è già verificata, che esiste. Se aveste compreso che cosa significa misericordia, io voglio non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa. Io credo che in tutto il Vangelo non ci sia una denuncia più sentita, più profonda, non ci sia una presa di posizione a vantaggio dei condannati più chiara, più lineare di questo. Gesù sta denunciando una incresciosa incomprensione. Se aveste compreso, vuol dire che il sistema del Tempio, noi credenti, non pensate solo in questo, noi credenti, anche adesso, tutti, ma anche noi credenti, non abbiamo capito il cuore del suo messaggio. Misericordia io voglio, non sacrificio. Ed è il cuore del messaggio, guardate, che non è che Gesù sia inventato ex novo in questo momento. Questa è la terza citazione di cui parlavo prima. Gesù sta attingendo dal libro di Osea, che è uno dei più bei libri profetici che sono contenuti nell'Antico Testamento. Un libro che dice tanto, che è importante. Un libro che è scritto da un uomo che è un samaritano, che è già un personaggio spregevole agli occhi dei più, tutt'altro che credente, insomma, un miscredente. Un uomo che subisce tradimenti continui da parte della moglie. Il capitolo 2 di Osea è tutto un elenco, una requisitoria, che mi sembra di tornare in tribunale, la requisitoria di un pubblico ministero, con tutti i capi di imputazione. Questo, hai combinato questo, sei stata con questo, mi hai tradito con quest'altro, hai fatto questo. E alla fine, uno che si aspetta la sentenza di condanna, no? Osea scrive: ti riporterò nel deserto e là ti sarò cantata. Rinvita la moglie che disfraga alla luna di miele. Pensate, incredibile, no? Ci si aspetterebbe una condanna a vita e ripudio, e la che lecito. Attenzione, più che lecito, abbiamo detto. Invece no, ti rinvito a partire con me, ti sarò cantata. La nostra storia d'amore non è finita, è parte, sarà più bella di prima. Sarà una melodia sulla quale balleremo verso i nostri giorni, pensate. Ed è in questo libro che la volontà di Dio viene chiarita nelle parole che Gesù riferisce. Misericordia agli uomini, non sacrificio. La volontà di Dio. Sapete, si parla tanto a proposito della volontà di Dio. Ho scritto una lettera al Papa, l'ho data personalmente nelle mani del Papa, sono registrato, l'ho raccontato. Al Papa ho chiesto alcune cose, ma soprattutto gli ho chiesto una cosa. Gli ho chiesto santità. Chiariamo una buona volta che la volontà di Dio non è mai la sofferenza dell'uomo, ma chiariamo una buona volta che la volontà di Dio non può mai trasformarsi in una malattia, in una iattura, in un lutto. Questa non è la volontà di Dio. Queste sono le circostanze della vita, questo è il male che ci può fare il prossimo. Questo è l'ambiente che giustamente si ribella a come lo distrattiamo, ma questa non è la volontà di Dio. misericordia voglio, non sacrificio. Io non voglio mai morire tuo. Io ho chiesto, santità, possiamo dire una buona volta che la sofferenza di per sé non è una cosa bella, che Dio non gode della sofferenza del tuo uomo. Perché è un papà o una mamma e quindi patisce con gli uomini. Vogliamo recuperare quel dramma di Marco dove Gesù davanti all'amico morto scoppia in pianto. Dio è uno che soffre quando l'uomo soffre, non è uno che gode quando l'uomo soffre. Dio è uno che non ha piacere di ricevere l'offerta del nostro dolore. Dio ha piacere di vedere che, grazie al suo messaggio di salvezza, grazie alla sua vicinanza, grazie al suo spirito che ci ama, la nostra sofferenza è lenita, diminuisce. Dio è uno che si fa vicino a quello che soffre e non gode della sofferenza. Questo vuol dire misericordia voglio il non sacrificio. Dio non infligge castigo. Dio non infligge punizione. Dio desidera misericordia. Misericordia vuol dire mettere al centro del cuore, al centro del nostro cuore, i miseri, quelli che stanno male, quelli che soffrono, quelli che hanno bisogno, quelli che sono lontani, allora hanno ancora più bisogno di quelli che sono vicini. Questa è l'unica vera volontà di Dio, la misericordia. Misericordia voglio, non sacrificio. Però c'è stato questo grosso fraintendimento. Se aveste compreso questo, che è il cuore dell'orfano, è il cuore della vita, di tutta la vita, antico e nuovo testamento. Se aveste compreso questo, non avreste combinato il vostro guaio. E qual è il guaio? Che imputa a noi che lo vogliamo seguire da te. Lui dice, non avreste condannato persone senza colpa. Il fraintendimento del messaggio di Gesù si trasforma in una ferita, una volta mortale, la condanna. Una condanna che magari ai nostri occhi è meritata, ma agli occhi di Dio colpisce persone senza colpa. Guardate, lo studio della Bibbia, la lettura della Bibbia va assistita, dice San Paolo, dallo Spirito, perché la lettera, il testo così com'è, può essere una spada che ferisce. Solo lo Spirito ci può far capire la dimensione della scrittura vera, solo lo Spirito ci può far realizzare questa volontà di Dio, misericordia voi, questo noi, nient'altro, non sofferenze, non sacrifici, misericordia. Se questo non lo capiamo, e Gesù dice che non l'abbiamo capito ancora, che dobbiamo ragionarci tanto, il nostro agire si trasforma nella condanna. Nella condanna degli innocenti. Lo capiremo tanto tempo dopo. Vedete, avrei voluto portarvi stasera due testi a confronto, non ho avuto il tempo. Nel 1422 la Chiesa Cattolica ha celebrato il Concilio di Firenze, un concilio importante. Nel Concilio di Firenze si era dichiarato in modo dogmatico, formale, che al di fuori della Chiesa Cattolica, quindi in assenza di battesimo, non poteva esserci nessuna salvezza. E dal 1422 fino alla metà del 1900, secoli di tempo, tante generazioni di persone hanno creduto questo. Poi piano piano lo spirito ha lavorato. E oggi un altro concilio, 8 anni fa, nel 1960, il Concilio Vaticano II, ha detto che certo la via principale per fidarsi è la paternità della Chiesa, nel battesimo. Però chi è una pratica alla Chiesa è stato dotato dal Padre Eterno di una coscienza. Ha dei segni di Gesù dentro il suo cuore, segni della parola, segni della speranza, segni della misericordia. E se segue queste vie che ha scritto nel suo cuore, se risponde a una vita retta, una vita bella, buona, vera, come quella che è la più bella del mondo, la redenzione di Gesù, allora anche questa gente si salva, sapete? Guardate come si è stravolto il mondo, no? 1422-1962-64. Abbiamo cambiato. Perché abbiamo cambiato? Perché lo spirito ha lavorato. Il nostro cammino è un cammino di scoperta. Quando ci occupiamo delle cose di Dio, ma nessuno ce l'ha in tasca, neanche io. Fra 800 anni si sentiranno questo nastro di anima, sento qualche stupidaggine che ha detto questo stasera, no? Perché conoscere Dio, occuparsi delle cose di Dio, vuol dire nuotare nell'oceano. Tu senti l'acqua intorno a te, intorno alle tue mani, intorno alle tue spalle, però non puoi dominare tutta l'acqua che hai davanti. Hai una percezione limitata di quella piccola porzione di mare che sei immerso, ma andare molto di più, così è Dio, un oceano di infinita bellezza, diceva Giovanni Paolo II agli artisti, in una lettera del 99, un oceano di infinita bellezza, indicibile gioia, ma un oceano. Quindi per conoscere questo andariano a fondo ci vogliono i secoli. Allora, partendo da un fraintendimento di fondo, come quello che Gesù denuncia, c'è tutta una strada da fare, una strada di conversione, mia, nostra, della Chiesa tutta, per cercare sempre di più di incarnare nel mondo la misericordia di Dio. Credo che ogni cristiano dovrebbe chiedersi, in questa situazione, in questo incontro, con questa persona, Gesù, cosa farebbe? Cosa farebbe Gesù? Cosa ha fatto Gesù con l'adultera? Le ha tirato le pietre? Ha applaudito quelli che la stavano lapidando? Cosa ha fatto con l'adultera? L'ha salvata. L'ha salvata dalle pietre. Prima salvezza fisica, dalle pietre. E poi l'ha anche salvata da un punto di vista dell'anima. Sapete com'è la salvata? Dicendole, neanch'io ti condanno. Neanch'io. Ma come? Una che ha violato il decreto. Non si sta parlando dei precetti dei rabbini, Si sta parlando dei 10 comandamenti. Non commettere adulterio. E questa l'ha beccata in flagrante. Un mio amico, un nostro amico, parla di versetti pericolosi, questo dramma dell'adulterio. Pericolosi per chi? Per chi non accetta la misericordia, chi non guarda in faccia a niente, neanche alla violazione del decano, neanche io ti condanno. Dice Gesù, va, libera. Quel va è un restituire la libertà, la dignità, non peccare più, vivi bene, vivi al meglio, cambia prospettiva, perché non sei più nell'occhio del ciclone, non c'è più un giudizio che pende su di te, inappellabile, riacquisisci la tua dignità. Il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Avete capito? La gerarchia è sconvolta. Prima c'era sopra il sabato e sotto Dio che doveva rispettare il sabato. Oggi Gesù dice, no, io sono il Signore del sabato. vale di più la parola di Gesù, che è il più grosso comandamento dell'Antico Testamento, il sabato. Vale di più la parola di Gesù. Vedete, è un brano denso, liberante, è un brano che parla al cuore, soprattutto parla al cuore ferito, parla ai cuori che hanno delle piaghe, che hanno bisogno di una fasciatura, parla alle persone che sono condannate e sono o quantomeno si sentono senza colpa. Dice loro la vera volontà di Dio. Ed ecco perché ho scelto questo testo per una serata che voleva parlare a persone che hanno vissuto tragedie. Quando si parla di divorzio, per esempio, il divorzio, ma è difficile, io non ho, guardate, seguo tante persone che sono in questa situazione, purtroppo, anche perché difficilmente trovano persone che le seguono, purtroppo. Ma chi fa un percorso di separazione, poi di divorzio, ma è difficile che lo faccia solo leggero, difficile. Sono momenti, percorsi che lasciano delle ferite, che logorano l'anima, logorano il fisico. Spesso si fanno in solitudine, spesso non si supera mai questo trauma, per tutta la vita. Quindi, quando parliamo di divorzio, dobbiamo anzitutto dire è un passaggio di sofferenza. Davanti a noi abbiamo un fratello e una sorella che è stato male, sta male, e sarà male. Perché un fallimento matrimoniale è un fallimento in prima persona. Tu hai investito tutto nella direzione della famiglia. E di punto in bianco, per colpa tua o senza colpa tua, ti ritrovi solo. Dire che ti crolla il mondo addosso è dire niente. E anche psicologicamente possiamo dire che spesso è una difesa, un'autodifesa per vedere che va tutto bene, che ricominciamo la vita, che troviamo altre strade, che ci diamo alla cura di noi stessi. Questi sono ripieghi psicologici, comprensibili, per mascherare un dolore che c'è, al di là dell'apparenza, c'è sempre. E cosa dire ai fratelli omosessuali, per esempio? Anche di loro, sì, è un po' il paladino dei divorziati, dei omosessuali, sa perché? Sarà una chiamata dall'alto, non so, interpreta questo. Un fratello o una sorella omosessuale che si ritrova in questa situazione, ma che cosa posso dire io a una persona del genere? Che è esclusa dalla fede, che è esclusa dalla Chiesa, che è un impuro. Che cosa direbbe Gesù a una persona così? Che cosa direbbe Gesù a una persona così che ama seriamente, non che ama per un sogno, che stabilizza una fertilità con qualcuno, che ama per tutta la vita? Cosa gli direbbe Gesù? Sono casi rari. Il mondo dell'omosessualità è molto complesso. Conosco tante realtà dove invece c'è una promiscuità di relazioni incredibile. Ma seguo alcune coppie che sono fedeli, che sono anche meno carnali di quanto si possa immaginare nella loro affettività, che fondano il rapporto sulla tenerezza, che si fanno carico l'uno dell'altro da 20 anni, da 25. Una coppia che ho seguito fino all'anno scorso molto matura, che ci sono 60 anni, matura rispetto alle altre che seguo, dove per 5-6 anni uno dei due si è preso cura dell'altro malato di cancro, finché uno è morto, ha messo braccio in ospedale. Io ero ad Aosta, adesso braccio, più di 20 anni di convivenza insieme, volontariato, apertura agli altri, solidarietà. E tutto questo secondo voi è da buttare? E secondo Gesù è da buttare? No. Misericordia lo voglio e non sacrificio. Misericordia lo voglio e non sacrificio. Il Papa Francesco ha a cuore tutti questi temi. Voi sapete che a ottobre, quindi fa poco, si terrà un grande sinodo, sinodos, vuol dire cammino insieme, letteralmente. La Chiesa non è una tirannia dove c'è qualcuno che decide e gli altri zitti e mossa, ma la Chiesa è un cammino insieme. Noi stasera siamo qui, perché ci occupiamo dei problemi nostri e degli altri, perché i problemi degli altri sono anche i nostri, se siamo cristiani. Bene, ci sarà un sinodo che sarà chiamato a pensare a tutte queste cose, a pensare ai divorziati risposati, a pensare alle coppie dello stesso sesso, a pensare a tutte le situazioni affettive che oggi sono un po' tenute fuori dalla porta. Come possiamo noi annunciare Gesù Cristo a un uomo che si trova in una di queste situazioni? C'è spazio per lui, c'è spazio di speranza, c'è spazio di salvezza. C'è una buona notizia da dargli, oppure dobbiamo solo dargli cattive notizie? Perché se sono cattive notizie, sapete, non è il Vangelo. Il Vangelo è un buon notizia. Se non è un Vangelo, semplicemente. Con tutte le annose questioni connesse e connesse, come per esempio l'accesso ai sacramenti. Lascio spazio a domande, naturalmente, di ogni tipo, interventi. Ma vedete, il Papa Francesco è stato molto chiaro sui sacramenti. Il Papa ha detto che la Chiesa non può essere una dogana sacramentale. Vi ho scritto il discorso che ha tenuto nel Retiro del Fuoco. La Chiesa non è una dogana sacramentale, non può porre dei limiti alla ricezione dei sacramenti, generalizzati. I limiti sono individuali, non possono essere generalizzati. Sono io che li limito in determinate situazioni. E non posso dire un'intera categoria di persone è esclusa. Questa è una dogana della sacramentale. E il Sinodo potrebbe intervenire su questo. E sapete che oggi la posizione ufficiale è quella secondo cui il divorziato risposato può fare la cosiddetta comunione spirituale, cioè unirsi spiritualmente alla ricezione di Gesù durante l'assemblea della domenica, ma non dovrebbe accostarsi direttamente alla comunione. La comunione sacramentale sarebbe in vita per lui. Perché questa posizione è molto problematica, molto problematica. A me non convince, vi dico la verità. Non mi convince per alcuni motivi, che adesso vi dico. Un primo motivo è contenuto nella relazione che il cardinale Castro, su richiesta del Papa, ha tenuto per la preparazione a questo sinodo. Fare la comunione spirituale, cosa che è appunto consentita, significa diventare tutt'uno con Gesù. Questa è la comunione spirituale, secondo i padri della Chiesa, secondo tutta la tradizione cattolica, secondo il Magistero di tutti i Papi, ha preso Benedetto XVI. chi fa la comunione spirituale diventa tutt'uno con Gesù. Ma allora, se divento tutt'uno con Gesù, perché non diventare avanti sacramentalmente con la sezione della partita? Ha senso togliere l'accesso quando comunque si diventa tutt'uno? Questo è un problema logico, prima ancora che teologico. Logico. E poi vedete, noi dobbiamo cercare di essere fedeli alla tradizione della Chiesa, la tradizione apostolica, cercare di risalire alla Chiesa degli Apostoli. La tradizione non è quella dei colletti alti, o delle sottane, quella non è la tradizione. Quella è roba moderna, medievale, moderna. No. La tradizione seria è quella degli Apostoli. Ebbene, ci sono testi molto chiari, un prete genovese, per esempio, che si chiama Giovanni Ceretti, grande teologo, che adesso è qui a Roma, in Vaticano. Lui ha scritto un libro molto bello, un storico della Chiesa, dove ha dimostrato che fino al 1200-1300 la prassi della nostra Chiesa cattolica, di noi, non era quella dell'esclusione del sacramento. Quella è una decisione posteriore. Se voi andate a prendere il concilio di Nicea, addirittura, siamo nel quarto secolo, pochi anni dopo Gesù, nel concilio di Nicea dovevano sostanzialmente vedersela come seguaci di Nestorio. Nestorio era un vescovo eretico. Allora i padri del concilio di Nicea hanno dovuto regolamentare il caso di questi seguaci di Nestorio che volevano rientrare in piena comunione con la Chiesa cattolica e non essere eretici. Fra le cose che venivano richieste per essere considerati di nuovo cattolici c'era proprio credere in questo, nella possibilità che malgrado il sopravvenuto divorzio e malgrado il fatto di essersi riaccasati con qualcun altro fuori dal matrimonio, ecco, bisognava credere per essere realmente cattolici che questa gente poteva essere assolta e comunicata. E se non credevi questo, non eri cattolico. Guardate bene. Questa era la fede cattolica. O tu credevi che la Chiesa potesse perdonare il fallimento del matrimonio e la costruzione di una nuova famiglia, o non eri cattolico, eri appunto nestoriano. Sapete in che cosa consisteva l'eresia di Nestorio? Credere che il sacramento della penitenza, della confessione, fosse limitato e che alcuni peccati, soprattutto questo, quello di riaccasarsi dopo il fallimento matrimoniale, non potesse essere perdonato. Questa è l'eresia di Nestorio. E la Chiesa ha proclamato solennemente nel Concilio di Nicea l'universalità del potere della confessione. La Chiesa può perdonare tutti i peccati. Tutti i peccati. Certo, l'obiezione potrebbe essere, bene, perdoniamo il peccato, ma restauriamo la situazione pregressa. Ti sei pentito di aver fallito nel matrimonio, ti sei pentito di aver lasciato la moglie, lascia tutto quello nuovo che hai, lascia la tua nuova compagna e torna indietro. Vanno un po' a raccontare a chi sta da 20 anni con un'altra persona, ha dei figli da mantenere, ha una famiglia nuova a cui badare. Ci sono casi, vedete, in cui tornare indietro sarebbe un peccato ancora più grande di quello che si è commesso prima. Come posso io distruggere un'armonia consortile, chiamiamola, familiare, che dura da vent'anni, lasciare dei figli senza un padre perché gli impongo di tornare, sempre che l'altro voglia, che l'altro voglia sapere qualcosa di lui, come è possibile questo? Allora il cardinale Castro ha proposto a questo sinodo una teologia in ginocchio, l'ha definita così, una teologia in ginocchio, inginocchiarsi davanti ai fallimenti della gente, non esporla a peccati più gravi di quelli che ha commesso e trattarla col balsamo della misericordia, il balsamo della misericordia. Ammettere la comunione non vuol dire che il divorzio è bello, eh? Oggi mi confrontavo con un amico, prete equatoriano, arrivato recentemente in comunità. Anche la difficoltà linguistica naturalmente ci ha messo del suo. Questa posizione che è mia, è del cardinale Castro, che probabilmente, speriamo dal mio punto di vista sia anche del sinodo, non significa dire divorzio è bello, sapete? Divorzio è tragico, divorzio è sofferenza, divorzio è brutto, ma proprio perché è brutto io non posso togliere dalla grazia del sacramento. L'eucaristia è alimento per i deboli, non è un premio per i forti. L'eucaristia è pane per chi ha bisogno di essere accolto, non per chi già sa di essere, quello che ha bisogno di essere, quello non ha bisogno. Allora, cosa traiamo da questo Vangelo? Traiamo la buona notizia. La buona notizia che è rivolta ai divorziati risposati, che è rivolta ai fratelli omosessuali, che è rivolta a tutti coloro che sono su questo mondo, su questa terra, chiunque siano, comunque siano combinati nella vita, lassù qualcuno li ha. Lassù qualcuno li ha. E sa noi testimoniarglielo in questa vita. In questa vita. Bene.